Io, vedete, ero là, al suo fianco, e provavo sensazioni incredibili. Nessun groppo alla gola a stringermi. In fondo stavo lì, a guardare una persona a me cara che moriva. Io lo capivo. Ah, lo capivo, dal contegno suo, dai discorsi. Una morte senza angosce, purissima. Finché mi venne l'idea che sì, partiva per al di là, ma non senza una divina spinta, e che anzi, arrivato alla meta, avrebbe provato un gran benessere. E chi mai altri, se non lui? E così non m'assaliva per niente quel nodo alla gola, come poteva sembrare logico con una morte sotto gli occhi. Neppure contentezza, però, visto che era una riunione filosofica per noi, una delle tante. Sì, i discorsi erano proprio quelli, ma avevo dentro un qualcosa semplicemente assurdo, un sentimento, una specie di fusione mai provata, una contentezza confusa con dell'amarezza, insieme all'idea bruciante che di lì a pochi istanti lui non ci sarebbe stato più. Eravamo tutti nelle medesime condizioni noi, là dentro, ora sorridenti, poi qualche lacrima.
Siamo nel 399 avanti Cristo, ad Atene. Le parole che abbiamo appena ascoltato sono tratte dal dialogo platonico intitolato Il Fedone, che ha come protagonista il Fedone e il suo maestro Socrate. In questo dialogo il Fedone ci riporta gli ultimi momenti di vita e gli ultimi insegnamenti del suo maestro. Quando si parla di Socrate si deve fare riferimento agli albori, ai vagiti del discorso filosofico. Socrate è famoso e riconosciuto soprattutto perché era considerato all'epoca l'uomo più sapiente fra tutti. Ora, cosa vuol dire essere l'uomo più sapiente fra tutti? Ebbene, Socrate era l'uomo più sapiente fra tutti non perché sapesse qualcosa in più degli altri. Anzi, sapeva molto meno degli altri ed era la consapevolezza di saper meno a renderlo l'uomo più sapiente. Socrate sapeva una cosa sola in più degli altri, e cioè sapeva di non sapere. Sapeva che le sue conoscenze fossero di gran lunga inferiori a ciò che ignorava. E questa consapevolezza, la consapevolezza della propria ignoranza, della propria mancanza, lo rendeva di gran lunga superiore agli altri uomini che pensavano di essere consapevoli, conoscere la realtà delle cose, ma che di fronte alle domande di Socrate rimanevano in silenzio, non sapevano rispondere, andavano nel panico, proprio perché ignoravano il fatto di ignorare. Ebbene, questo era il grande insegnamento di Socrate. Socrate ci ha insegnato che noi uomini siamo ignoranti, che noi uomini dobbiamo andare alla ricerca della conoscenza e avere la consapevolezza che ciò che raggiungiamo non potrà mai essere considerata la conoscenza assoluta. Per questo Socrate venne condannato, venne prima ancora processato e venne condannato esattamente per questo potere che le sue parole avevano, questo potere di smuovere i giovani, questo potere di spingere alla ricerca, questo potere di mettere in dubbio le cose. Socrate aveva il potere e la forza di farci dubitare delle nostre conoscenze, per spingerci ad approfondirle sempre di più. In questo dialogo, oltre alla descrizione delle ultime parole di Socrate, fornisce anche una bella definizione di che cosa sia la filosofia, fornisce un affresco di che cosa noi possiamo definire per filosofia. In qualche modo, in questo dialogo platonico, possiamo dire che ci porta un grande insegnamento su che cosa sia la filosofia.
Orbene, è necessario, disse, in base a queste cose, che nei veri filosofi si formi un'opinione di questo tipo, in modo che, ragionando fra loro, dicano all'incirca quanto segue. Sembra ci sia un sentiero che ci porta, mediante il ragionamento, direttamente a questa considerazione. Fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai, in modo adeguato, quello che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità. Infatti, il corpo ci procura innumerevoli preoccupazioni per la necessità del nutrimento, e poi le malattie, quando ci piombano addosso, ci impediscono la ricerca dell'essere. Inoltre, esso ci riempie di amori, di passioni, di paure, di fantasmi di ogni genere e di molte vanità, di modo che, come suol dirsi, veramente, per colpa sua, non ci è neppure possibile pensare in modo sicuro alcuna cosa. In effetti, guerre, tumulti e battaglie non sono prodotti da null'altro se non dal corpo e dalle sue passioni. Tutte le guerre si originano per brama di ricchezze, e le ricchezze noi dobbiamo di necessità procacciarcele a causa del corpo, in quanto siamo asserviti alla cura del corpo. E così noi non troviamo il tempo per occuparci della filosofia, per tutte queste ragioni. E la cosa peggiore di tutte è che, se riusciamo ad avere dal corpo un momento di tregua e riusciamo a rivolgerci alla ricerca di qualche cosa, ecco che, improvvisamente, esso si caccia in mezzo alle nostre ricerche e dovunque provoca turbamento e confusione, ci stordisce, sicché per colpa sua noi non possiamo vedere il vero. Ma risulta veramente chiaro che se mai vogliamo vedere qualcosa nella sua purezza, dobbiamo staccarci dal corpo e guardare con la sola anima le cose in sé medesime.
In questo passaggio molto denso, sempre tratto dal Fedone, Socrate ci sta impartendo un insegnamento importante. Socrate qui ci sta dicendo, sostanzialmente, che il nostro corpo è una prigione. Il corpo è una prigione perché ci fa subire una serie di passioni che impediscono la ricerca filosofica, impediscono, in poche parole, la libertà. Qui Socrate ci sta dicendo che il corpo sarebbe una vera e propria tomba per l'anima, cioè per quella parte immortale che dovrebbe elevarsi. Questo è quello che ci sta dicendo Socrate. Per la prima volta abbiamo una definizione di filosofia. La filosofia, a questo punto, diventa meditatio mortis, cioè meditazione della morte. Ora, per meditazione della morte non possiamo intendere una filosofia che sia spinta al morire, che ci insegni a morire. Questo no, questo Socrate non l'ha mai insegnato. Ha però posto la sua attenzione al fatto che noi dobbiamo in qualche modo pensare alla morte, riflettere sulla morte, cercare di interiorizzarla, cercare di portarla all'interno del nostro vivere quotidiano, perché solo nel momento in cui noi iniziamo a riflettere a partire dalla morte, possiamo allora cogliere appieno la bellezza della vita. Questo è quello che ci sta dicendo Socrate, che nel momento in cui noi andiamo a considerare la morte come parte integrante della vita, allora possiamo vivere. E possiamo vivere realmente, possiamo vivere eticamente, rispettando le leggi, rispettando gli altri, e vivere eticamente seguendo la ragione, che poi sostanzialmente seguendo la luce della nostra anima, vuol dire vivere liberamente. Ecco, il grande insegnamento di Socrate è questo: la filosofia come meditatio mortis è filosofia come libertà.
Ora è tempo di andare. Io a morire, mentre voi a vivere. Chi di noi vada verso una sorte migliore è ignoto a tutti, tranne che al Dio.